One Podcast.
Federica Cacciola.
Francesco Lancia.
Come va?
Molto bene.
Sei molto emozionata di condurre insieme questo podcast ufficiale della fiera del fumetto, del gioco, dell'animazione più grande d'Europa e seconda al mondo.
Sì, sono molto emozionata, mi hai messo anche un po' di ansia, ma spero che tutta la responsabilità ricada sulle tue spalle.
In questo momento c'è l'intera community di Lucca Comics and Games che è lì con gli auricolari piazzati e il monocolo nell'occhio.
Oddio.
E il blocco degli appunti pronta per sgamare ogni piccola imprecisione che noi diremo.
Posso autodenunciarmi subito? Io
Vai.
Dico un sacco di cazzate.
Da subito delle risposte false a queste domande sbagliate, così rompiamo subito la tensione.
Quindi devo dare risposte false.
Il vero nome di Batman.
Gigi.
Bravissima, esattamente. Cosa lancia Spider-Man dai polsi?
E calza maglie a rete.
Calza maglie a rete, addirittura. E l'ultima domanda che ti faccio: chi ha scritto Il Signore degli Anelli?
Francesco Lancia.
Perfetto, questo è il livello di questo podcast, amici all'ascolto.
Molto basso.
Vogliamo cominciare?
Sì!
Sigla!
Cosa hai appena fatto?
Sigla! Capito?
Ma io me ne vado.
One Podcast e Lucca Comics and Games sono orgogliosi di presentare e allo stesso tempo si dissociano dal podcast ufficiale di Lucca Comics and Games con Federica Cacciola e Francesco Lancia.
Quest'anno Lucca Comics, vale la pena ricordarlo, è dal 28 ottobre al 1 novembre. E dov'è Lucca Comics, Federica?
Lucca.
Era facile.
Grazie. Grazie per questa stima nelle mie capacità.
Per creare il feeling, capito? Non a Pisa, non a Livorno, ma
no,
pensate.
Proprio a Lucca, dentro le mura di Lucca. Tra l'altro città estremamente bella, possiamo dirlo.
Bellissima.
Tra l'altro anche vista al di fuori del Lucca Comics.
Non è mai successo nel mio caso.
Io sì, ci sono andata un giorno d'estate a caso a visitare e ho scoperto una città al di là della fiumana di persone che vedi quando c'è Lucca Comics.
Ah, quindi i cosplay non sono stabili lì, vengono apposta per la fiera.
No, durante l'anno è una città normalissima, molto molto bella.
Come dite, non sapete cosa sia un cosplayer, cosa sono i cosplay? Tranquilli, questo podcast è anche per voi. Non solo vi racconteremo nei prossimi 35, 36, 37,
40.
38, 40 minuti quello che accadrà durante la fiera, ma cercheremo anche di spiegarvela perché magari avete sempre sentito parlare di questa Lucca Comics and Games ma non avete idea di che cosa sia. Intanto partiamo dalle basi. È una mostra, nasce come mostra e fiera del fumetto.
Esatto, e diventa una sorta ormai di Sanremo. Anzi, più precisamente, il Lucca Comics è per i fumetti quello che non Sanremo ma l'Eurovision è per i concorsi canori.
Esatto, è il centro del fumetto e del gioco non solo in Italia e in Europa ma ormai anche del mondo, perché è una delle fiere più grandi dell'intero globo. Però andiamo per ordine. Quello che sentirete è un susseguirsi di momenti, di rubriche, di interviste.
Di cose a caso.
Beh, principalmente quelle durante le quali vi cerchiamo di raccontare che cos'è Lucca Comics. Noi abbiamo ricevuto il programma completo tipo un'ora fa ed è grosso come una Bibbia.
Secondo me è più grosso della Bibbia.
È tipo 6 libri divisi in capitoli, una roba clamorosa. Io te lo dico, aspetto che esca il film.
Ma
per
anche
capire
la serie. Però proprio a proposito di film, c'è stata una notizia
incredibile.
Ci sarà ospite in presenza Tim Burton.
Per dire così.
Per dire
così, nome.
Così. E perché ci sarà ovviamente in occasione della proiezione in anteprima della serie mercoledì.
Che non
l'altro
vedo l'ora di vedere. Poi ci sarà la parte music ed è anche lì nomi a raffica. Vabbè, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, gli Oliver Onions in concerto e altri di cui avremo modo di parlare.
Poi vedo sempre tra le anteprime cinematografiche anche una cosa molto molto attesa. Dampir,
yes.
Sottotitolato Il Gran Figo.
Beh, lo è, effettivamente lo è.
Tratto ovviamente dal fumetto di Bonelli.
E poi ci sarà anche l'anteprima di One Piece Red, il film tratto dall'anime, tratto dal manga che al mercato mio padre comprò. Beh, insomma, lo sapete, uno dei personaggi più amati.
Però ovviamente ci siamo noi, ci siete voi che ci state ascoltando. Ci saranno, devo dire, anche tanti amici, posso dire, a Lucca Comics. Alcuni
Guarda.
Presenteranno cose in anteprima. E
Ve li racconteremo piano piano. Sia che voi siate già stati a Lucca, sia che voi non ci siate mai stati. Ovviamente non abbiamo la pretesa di essere esaustivi, non possiamo raccontarvi tutto il programma, servirebbero tipo 700 puntate.
Il programma è come l'insieme della Bibbia più tutti i Vangeli, anche quelli apocrifi.
Probabilmente sì, però proveremo a guidarvi in questo festival, anche se non ci siete mai stati, nel raccontarvi cosa dovete aspettarvi.
Vi introdurremo. E a tal proposito, abbiamo proprio pensato, siccome effettivamente Lucca Comics è pieno zeppo di ospiti esperti, persone che vengono da tutto il mondo, a volte leggendo la lista degli ospiti può capitare che anche le persone più appassionate che frequentano Lucca da anni si chiedano: ma questo?
Ma chi è?
Chi è? E soprattutto cerchiamo, non fingiamo, cioè, ecco.
No. Cioè, sarebbe facile per noi aprire Wikipedia e dire: ah, certo,
ha fatto quel fumetto, l'ho letto, e fingere, perché diciamolo tranquillamente, il 70% delle persone che frequenta Lucca Comics finge di sapere cose che non sa. Poi, certo, se vedi Tim Burton qualcosa te lo inventi.
Ah sì, lo scrittore, cioè il pittore, certo.
Ma tutti sanno qualcosa di Tim Burton, però per altri è più difficile. Sono persone molto spesso altrettanto famose, ma che stanno un po' dietro, un po' meno in vista.
Meno in vista per noi, ovviamente, perché poi per altri sono famosissimi.
E quindi abbiamo deciso di creare questa rubrica e chiedere ad un esperto:
chi è questa persona? Scusate,
In questo caso diamo il benvenuto al podcast ufficiale di Lucca Comics and Games a Alessandro Apreda, meglio conosciuto come Doc Manhattan. Ciao Doc,
ciao.
Benvenuto.
Ciao Francesco, ciao Federica.
Ciao.
Ciao, ciao. Allora, intanto spieghiamo per chi non ti conoscesse che tu sei un po' anche un punto di riferimento per la community appassionata di fumetti, di cinema, di cultura pop in generale, grazie al tuo blog L'antro atomico del dottor Manhattan, giusto?
Esatto.
E su questo blog possiamo trovare veramente un sacco di curiosità. Sei esperto di fumetti, sei esperto di giochi, ti occupi un po' di qualsiasi cosa.
Sì, è un grande un giorno sarà, spero il più lontano possibile, sarà un testamento di tutto il tempo che ho perso nella mia vita, sostanzialmente. Però chiamandolo in altro modo, sono le passioni, ecco, che mi hanno accompagnato in tutti questi anni.
Guarda, non ti nego, spero che tu non vorrai dei soldi per questo, che io l'ho consultato un sacco di volte per fare bella figura nei miei programmi radio, dicendo: no, ma lo sapevate che il Ritorno al Futuro...
Quindi era una cosa che non sapevi tu.
Esatto, perché
lui devi spiare nel blog.
Ne colleziona un sacco, e quindi noi abbiamo cercato te per delucidazioni sul programma di Lucca.
Sì, tu sei il nostro espertone.
Esatto.
E quindi noi abbiamo visto che in questo programma, in questa Bibbia, diciamo, che noi consultiamo con tutti i con tutti gli ospiti e gli eventi, ci sono dei nomi che risultano essere molto importanti, perché comunque quando un ospite è importante il programma te lo fa notare.
E tutti attorno a te fanno: no, guarda chi c'è!
Esatto. E però sono dei nomi che noi leggiamo e ci chiediamo: in questo caso oggi ti vogliamo chiedere delucidazioni su questo nome.
John Romita Jr. abbiamo capito essere un nome gigante del fumetto, però vogliamo saperne un po' di più da te.
Sì, allora innanzitutto il trucco è che, come dicevate voi, si nota quando un nome è importante perché è scritto con carattere 20 in bold tutto maiuscolo, quindi da quello si intuisce esatto, che l'ospite è importante. John Romita Jr. dall'impegnativo nomignolo di J.R.J.R. come un cattivo doppio di Dallas, è un figlio d'arte innanzitutto perché è figlio di John Romita Sr.,
certo,
che è uno dei più grandi disegnatori della storia della Marvel Comics, un uomo che ha cambiato...
Quindi già scopriamo che è un figlio d'arte, come Aurora Ramazzotti.
Sì.
Lei si doveva chiamare Eros Ramazzotti Jr., poi hanno visto che era donna e hanno detto: chiamiamola Aurora, però sì. Figlio d'arte di un disegnatore, anche lui Marvel.
Anche lui Marvel, è stato uno dei disegnatori più importanti della storia di Spider-Man, il padre. E il figlio lo è diventato a sua volta. Ha incominciato a disegnare giovanissimo, a 19 anni, per la Marvel. E adesso è questo ragazzone classe 56, tutto palestrato, che è fatto apposta
impallidire
noi
foto.
Quarantenni, no? Perché poi lo vedi e pensi:
ammazza!
Sì.
Buono, una sorta di Aranzulla.
Del fumetto, nel senso
fumetto,
che è molto fisicato e quindi sì, si prende cura del... Ma quanti anni ha secondo te? Cioè, no, secondo te, lo saprai.
Beh, del 56, quindi di anni ce n'ha un bel po', è più vicino ai 70 che ai 60.
Vabbè, un bel signore, possiamo dire.
Sì, ma non è per quello che fa, non è che è un museo, è perché è un disegnatore, Federica.
Sì, sì.
E tra l'altro disegnatore, abbiamo capito, di Spider-Man principalmente, giusto?
Principalmente, negli anni ha disegnato un po' di tutto, soprattutto per la Marvel, ha disegnato X-Men, per dire, ha disegnato le serie di Kick-Ass, che è quel personaggio da cui hanno tratto due film live action, ha disegnato Superman, Batman negli ultimi anni, perché è passato anche alla concorrenza una decina d'anni fa, nove anni fa.
Un po' come Ronaldo, che è passato dall'Inter al Milan. Ma scusa, ma si può fare?
Beh, quando ti scade un contratto d'esclusiva e te ne fanno un altro, si può fare. Funziona come i calciatori, sì, sostanzialmente.
Il mondo della fatturazione non ha colore, come si dice.
Praticamente questo signore ha fatto tutto lui.
Beh, sì, ripeto, è una vita che disegna, è cominciato alla fine degli anni 70, quindi è letteralmente una vita che disegna, e oggi è tornato a disegnare Spider-Man, quindi è uno dei personaggi a cui è più legato, no? Il suo nome. Ed è, lui è un grandissimo, cioè tra i disegnatori dei fumetti americani, in particolare di quelli Marvel, perché in DC ha fatto poco, è stato quasi sempre un artista Marvel, è uno dei più amati, proprio perché davvero io, è uno di quegli artisti che se anche ha iniziato a leggere 30 anni fa i fumetti Marvel, lui già c'era ed era già importante, ecco.
Quindi vale la pena fare una gran fila per andare al suo incontro, praticamente. Noi ignari di tutto
l'avremmo incontrato al bar, hanno detto: oh, ma guarda che figo questo, ah, vedi, sarà la ranzulla di Lucca. E invece era John Romita Junior. Tu, per capirci, perché così riflettiamo su di te, quanto sei emozionato dall'incontrarlo, dalla possibilità di conoscerlo?
Ma io tantissimo, potrei anche svenire, perché ho delle sue tavole originali, è davvero uno dei miei artisti preferiti. E tra l'altro,
domanda, quanto ti sono costate le sue tavole originali? Giusto per capire, io voglio capire
all'epoca
il valore.
Pochissimo, Federica, perché proprio agli albori di eBay erano cose che non avevano tutta questa speculazione enorme dietro, quindi compravi davvero senza svenarti.
E se li
adesso
rivedessi oggi?
Beh, non sono tutte tenute in perfette condizioni, perché a tenerle esposte per una vita si sono un po' ingiallite, però comunque valgono molto di più di quello che le ho pagate, questo è certo.
Tipo poi, migliaia di euro, immagino.
È una in particolare con il Punitore, che è un personaggio Marvel, e Joker, perché il crossover tra Batman e The Punisher, sì, vale, non so se vale quella cifra, però vale un bel po' di soldi.
Vabbè, Federica, non chiedergli dove le tiene nascoste, perché si va in un dettagli che non vogliamo sapere. Volevi aggiungere una cosa?
Sì, che lui si chiama Salvatore di secondo nome, quindi con Aranzulla non c'è in comune solo il fisico.
Ma allora è lui!
Guarda, Federica ha già gli occhi a cuoricino, ti dico questo. Allora, Doc Manhattan, grazie mille per questo primo spaccato sugli ospiti di Lucca Comics and Games 2022. John Romita Jr. sarà presente al compleanno per i 60 anni di Spider-Man, che sarà celebrato a Lucca Comics and Games proprio al Teatro del Giglio, ma forse potrebbe essere anche in giuria nella gara cosplay.
Beh, certo, se non lo è lui, dopo tutto quello che ha fatto, dopo tutti gli anni in cui ha disegnato Spider-Man, mi sembra il giurato perfetto.
Ma comunque della gara cosplay parleremo magari meglio tra un attimo. Ci saranno delle occasioni, immagino, per incontrarlo, magari per farsi firmare qualcosa. Te invece, immagino, incontreremo anche te al festival.
Sì, ci sarò, non tutti i giorni, purtroppo, perché è un impegno che mi casca proprio in mezzo alla fiera, però negli ultimi giorni sarò in giro anch'io a spendere un sacco di soldi per cose che non sono, direbbero gli invidiosi, strettamente necessari.
Perfetto, allora ci vediamo lì. Grazie mille, Doc, alla prossima puntata.
Ciao, alla prossima.
A voi, ciao.
Ci vai a Lucca? Cioè, dato che tu ci vai da 20 anni,
sì.
Ci vai in macchina, ci vai in treno, ci vai in comitiva, ci vai da solo?
Allora, ho fatto tutte le esperienze, perché da piccolo, non avevo ancora 18 anni, non avevo la macchina, quindi sono andato in treno. Sono andato in treno ed è un'esperienza, all'epoca era un'esperienza importante, perché soprattutto al ritorno tornavamo tutti insieme da Lucca, i treni erano molto molto pieni, almeno da Lucca.
Erano un proseguimento del Lucca Comics, ma in treno.
E la cosa incredibile è che tu stavi sul vagone e ci avevi Iron Man da una parte, Spider-Man dall'altra, veniva quello vestito da controllore e non sapevi se era veramente il controllore o il cosplay del controllore. Che veniva a chiedere
il cosplay del controllore.
Sarebbe
comunque
una bella idea.
Bella idea.
Poi ho cominciato ad andare in macchina, parcheggiando fuori dalle mura, perché ovviamente il centro storico di Lucca è chiuso al traffico, a meno dei residenti, per quel periodo.
E andavi da solo o in compagnia?
No, sempre in gruppo.
Sempre in gruppo
perché
molesto.
È una figata andare a Lucca in gruppo. Tu invece?
No, io sono andata sempre sola. Che tristezza.
Base tristezza. Vedete questa fanciulla che cammina sola.
Storta, fra l'altro, sbagliando strada perché non so leggere le mappe.
E morde l'umidità che si condensa sulle sue gote rosse. Questa fanciulla.
E sento un freddo porco, perché sì, c'è sempre un freddo porco, sì, a Lucca.
Capita che sia freddo. Questa fanciulla è Federica Cacciola. E se voi la incontrate per strada,
datele una carezza.
Non voltate lo sguardo dall'altra parte, ma avvicinatela e dite: fanciulla, posso aiutarti in qualche modo?
Ma quella è molestia.
Quella è molestia. Effettivamente non lo fate, lasciatela da sola.
No! Allora, Allora, Fra, come sai, Lucca Comics and Game è un pianeta a sé stante, popolato da vari animali, diciamo,
certo,
da vari
esseri umani, esseri,
chiamiamoli
con esseri
viventi, esseri umani viventi. Mi sembra un po' troppo.
No, perché io faccio parte di quella categoria, quindi sciacquati la bocca, però.
Tra questi esseri viventi esistono una sorta di omini e donnine che lavorano nel dietro le quinte, sono una sorta di umpalumpa.
Senza i quali, però, ricordiamolo, non ci sarebbe il festival, quindi giù il cappello per questi lavoratori di Lucca Comics and Games.
Esatto, molto preziosi.
Anche perché quest'anno torna per esempio il padiglione Carducci, che è il padiglione grosso, quello dei game, e quindi senza di loro sarebbe ancora più complicato gestire tutte queste cose.
E loro ovviamente hanno tutta una vita segreta, diciamo. Immagino. Si muovono dietro le quinte. Immagino. Muovono i fili di tutta l'organizzazione del festival.
Cose che noi non verremo mai a sapere, noi che non siamo dentro l'organizzazione.
A meno che noi non facciamo una rubrica che si chiami
Lucca Proibita.
Noi abbiamo contattato uno di questi umpalumpa che lavora
dietro le quinte.
Dietro le quinte, e in maniera del tutto anonima gli abbiamo chiesto di raccontarci i segreti di Lucca dietro le quinte.
Ed quindi lo chiamiamo con un nome di fantasia, tipo
sì.
Lucco.
Lucco è perfetto. Lucco. Okay, Lucco. Lucco è qui con noi. Ciao Lucco.
Ciao.
Ok, ti abbiamo camuffato la voce, quindi ci sentirai ridere perché la tua voce è buffa.
Anche se io me l'immagino proprio con questa voce, esatto. Quelli che lavorano così, a Lucca Comics.
Allora Lucco, benvenuto al podcast ufficiale di Lucca Comics and Games.
Ma vedi che è un animale mitologico.
Perché poi raccontiamo un'immagine sbagliata di quello che è. Ma vabbè, comunque.
Tu da quanti anni lavori per Lucca Comics and Games?
Una ventina.
Una ventina d'anni, ok. Quindi sono l'hai vista crescere, diciamo, la fiera. Da quando era, non dico piccola, perché piccola lo è stata poi pochissimo, ma comunque media, ad adesso che è gigantesca.
Sì, e lei ha visto crescere anche me.
Se possiamo sapere, no, non puoi dirci quanti
grande
anni.
O una donnetta grande,
sì, non possiamo sapere quanti anni ha perché violeremo la privacy, però ci saranno delle storie, Lucco, che non sono mai uscite fuori e che tu invece vuoi raccontare, storie torbide, storie proibite?
Beh, ci sarebbero tantissime storie da raccontare, alcune sono più note, altre decisamente meno. Cioè, non so se per esempio avete sentito parlare del Macaluso.
Il Macaluso. Allora, io qualcosa ho sentito, ma ho sempre fatto rientrare questa cosa nell'ambito della leggenda. Invece tu mi confermi che è una realtà.
È verissimo, esiste.
Che cos'è?
Esiste,
posso sapere?
Davvero.
Io non so niente. Che cos'è il Macaluso?
Allora, il Macaluso è una creatura veramente mitologica in realtà, che dalle prime edizioni del festival, ragazzino molto molto piccolo, si presentava e voleva entrare a far parte degli umpalumpa anche lui. In realtà, insomma, essendo un ragazzino piuttosto fastidioso, venne deciso di metterlo alla prova.
Okay.
E quindi al termine della manifestazione lo si invitò nella sala centrale della ludoteca.
Sì.
E quando lui arrivò, in realtà venne crocifisso in sala mensa.
No, metaforicamente, Lucco.
Metaforicamente. Nel senso, non avevamo una sala mensa.
Viene crocifisso dove?
Nella ludoteca.
Ma come?
No, in realtà fu attaccato con del nastro adesivo alle strutture portanti della struttura e abbandonato lì.
Ma è una cosa tremenda, un atto di bullismo tremendo.
Una roba terribile.
In realtà, il festival andò molto bene e quindi l'anno dopo si telefonò per chiedergli di ritornare creando un rito propiziatorio, e lui da allora ogni anno torna.
Adesso che cosa fate?
Negli ultimi anni è in realtà decaduta perché è diventata un po' pericolosa per la vita del Macaluso, e noi dobbiamo preservarlo.
Sì.
In realtà considerate che il rito era cresciuto, c'era un guardia caccia che al termine dell'evento chiuse le porte e indiceva la caccia sacra. Quindi il Macaluso fuggiva,
no!
E si nascondeva e a volte creava dei veri e propri enigmi alla Monkey Island per ritrovarlo. Quando catturato, il Macaluso veniva portato all'interno della ludoteca, veniva percosso amorevolmente.
Amorevolmente.
Dopodiché veniva baciato dalle vergini.
Ma quali vergini?
Cosa stai dicendo?
Insomma, credetemi, me l'hanno spacciata per vergini. E dopodiché alcuni artisti del festival lo denudavano, gli ospiti del festival, e lo dipingevano.
Ma che bello, questo
in
è bello.
Dipingevano il suo corpo.
Però scusami, se c'hai, se c'hai gli artisti del festival, guarda, manca una parolina a tutto questo per tranquillizzare, esatto, per tranquillizzare gli animi. Cioè, è stato tutto consensuale, cioè il Macaluso sta al gioco, gioca con voi, è diventata una tradizione del festival.
Assolutamente, lui
viene pagato.
Giunto dello staff.
Ah, giunto nello staff.
Lui viene con tanto amore, però, ogni anno. Cioè, lui chiama pure dicendo: che facciamo? Quest'anno mi sacrificate? Vengo,
peggio. Vabbè, chiaramente un masochista. Sì.
Però, scusami, sei entrato nello staff. Se poi è consensuale, diventa un gioco, è una tradizione. Ma Caluso, nome di fantasia, Lucco, ce lo confermi? Non è veramente...
No. No,
proprio il suo nome.
Lo salutiamo perché
ciao,
probabilmente sarà la sua. Va bene, Lucco, io per oggi chiuderei qui, però questa puntata.
Ma forse
qui.
Non andiamo avanti con questa rubrica.
No, invece andiamo avanti perché ci sono altre cose da raccontare, però il nostro tempo a disposizione per il momento è finito. Grazie, Lucco, ci risentiamo alla prossima.
Ciao.
Grazie, ciao.
Buonasera.
Sì, buonasera. Senta, volevo un'informazione. Volevo sapere se era possibile prenotare un tavolo per 12 per sabato 29 ottobre.
Sì, vediamo. Sì, pranzo o cena?
Cena, verso le 7.
Sì, alle 7 si apre, sì.
Sì, perfetto.
12, 19... Anche il nome?
A nome...
Sì.
Mi scusi, una domanda. È un problema se siamo un gruppo di cosplay?
No.
Ok, perfetto, perché sa che c'è Lucca Comics, immagino lo sappiate in quei giorni, aspettate tanta gente, immagino, no? Perfetto. Dobbiamo dirle qualcosa sul menù o possiamo decidere?
No, va bene così.
Perfetto, grazie. La ringrazio, arrivederci.
Grazie, buonasera. Arrivederci.
Voi ci dobbiamo andare.
Se volete venire a cena con noi sabato 29, scrivete una mail all'indirizzo ilpodcastdilucca@gmail.com. Tanto conoscendo Federica ci darà buca all'ultimo, lo so, quindi probabilmente sarò io e 11 di voi. Però hai visto mai, al massimo qualcuno...
Ormai che... bisogna andare.
Bisogna andare, quindi lo sapete, scriveteci. E ovviamente la cena ve la pagate, non pensate che...
bisogna venire vestiti comunque, a questo punto ci dobbiamo presentare cosplay. Noi pensavamo non ci sarebbe stato posto.
E invece l'abbiamo trovata a questo punto.
Questo perché è ancora presto. Se prenotate adesso trovate posto nel ristorante.
Ma tu ci sei sabato 29?
Sì. Ah no. Kimino tenzen se karaboppa,
kimino sagasha jimetai ho. Parte predominante del Lucca Comics and Games, se non ci siete mai stati, è l'aspetto cosplay della
sono
fiera.
Protagonisti assoluti.
Per chi non c'è mai stato, voi immaginate di camminare in una città come Lucca, che è già bellissima come abbiamo detto di suo, ma essere circondati dai vostri personaggi preferiti in carne e ossa, solo che sono interpretate da delle persone.
Sì, tutte queste persone molto colorate, devo dire.
Bellissimo.
Bellissime, dipende.
No, sono bellissimi.
Ma non tutti.
Allora, tutte le passioni viste da fuori.
No, ma sono belli come persone. Io dico, da vedere, ci sono dei cosplay più belli e meno belli.
Però ci sono alcuni cosplay che magari non sono bellissimi, ma sono fantasiosi. Sono molto belli, molto ispiranti e ispirati. Io, per esempio, sono quelli che apprezzo di più. Quello che si veste da Capitan Findus e 5 si vestono da bastoncini. Non abbiamo per i mari con i A me diverte moltissimo.
Io l'anno scorso sono stata travolta dal cosplay di Denver.
Per tutti i posti.
Per dire.
Con la coda, cioè, ma proprio mi è venuto addosso 2-3 volte con questa coda gigante. Io ho detto scusa.
Però vi assicuro che se siete grandi o anche se siete piccini, è uno spettacolo da vedere. Non importa l'età, è trasversale. Ed è una vera e propria sottocultura. Cioè
una vera e propria arte, se posso specificare.
Giustissimo.
Secondo me.
Che si sta diffondendo sempre di più, perché si diffondono anche le fiere di fumetti, ma che vede in Lucca un po' il punto di riconoscimento ufficiale, almeno per quanto riguarda l'Italia, se non addirittura l'Europa. Questa rubrica l'abbiamo chiamata Che cosplay che fa, proprio perché ogni anno ci sono un sacco di cosplay, a volte si vedono anche gli stessi cosplay in giro.
Perché funziona come tutte le mode, quindi c'è sempre, diciamo, ogni anno le mode un po' cambiano, per cui può capitare che ci siano effettivamente i personaggi che vanno più di moda in un momento e meno di moda in un altro momento.
E avremmo bisogno di un esperto, di un'esperta, sì, per chiedere se effettivamente quando questo accade si rosica tantissimo perché tu hai preparato il tuo cosplay e vede un altro che ce l'ha uguale al tuo. A chi ci siamo rivolti?
Ad una cosplayer professionista.
Lei si chiama Gabriella Gabriella Orefice, in arte Mogu Cosplay. Benvenuta sul podcast ufficiale di Lucca Comics and Games.
Ciao ragazzi, grazie mille di avermi invitata.
Grazie.
Sono molto emozionata.
Ma figurati, è un piacere stare qui con te a chiacchierare di questo mondo che noi conosciamo solo come osservatori, perché né io né Federica siamo mai stati cosplayer.
Allora, io no, cosplayer no, però io ho effettivamente una serie di costumi di Lamù.
Comunque ti aspetteresti adesso un commento sessista da me,
sì,
ma non lo farò.
Ma guarda, farò. Ma l'hai pensato,
no,
però
non
ti
vale.
Vedo.
Beh, ma se lo penso non vale.
Ti conosco, Francesco.
Se lo penso non vale.
Allora, mi sono vestita da Lamù più volte.
Gabriele.
Anche io mi sono vestita.
Oh, che bello.
Anche io mi sono vestita da Lamù. Allora, Gabriella, sei qui con noi perché ha detto Federica, tu sei una cosplayer quasi professionista, nel senso non è il tuo lavoro, ma lo hai fatto per tantissimo tempo.
Sì, praticamente credo che più o meno sono 17 anni che faccio cosplay.
Che figata. E frequenti le fiere del fumetto come per esempio,
sì,
Lucca Comics, della quale sei stata anche in giuria nel concorso.
Sì, qualche anno fa, proprio perché l'anno prima avevo vinto le selezioni europee per andare al Japan Expo che si tiene a Parigi, dove c'è una competizione europea dove vengono selezionati vari cosplayer in giro per l'Europa.
Ma quali sono i criteri per giudicare effettivamente la validità di un cosplayer?
Allora, le cose sono cambiate moltissimo negli anni, perché 17 anni fa, quando ho iniziato, i cosplay si facevano col cartone o comunque con materiali molto semplici. Le cose sono cambiate, quindi ovviamente anche nelle gare le regole sono completamente cambiate. C'è da dire che ci sono alcune gare ovviamente dove la necessità che il cosplay sia fatto effettivamente dal cosplayer è una cosa fondamentale, altre gare invece no. In questo caso, dove effettivamente ci sono delle selezioni internazionali, si richiede una determinata percentuale di costume fatto dal cosplayer stesso.
E come si fa a verificare questa cosa? Io mentirei subito.
Se è infiammabile, se tu ti avvicini e prende fuoco, non è fatto in casa, perché evidentemente è infiammabile.
Diciamo che servono i work in progress. Alla giuria si dà un piccolo plico fanno vedere le foto dei whip, così ovviamente vengono chiamati, di tutta la realizzazione.
Non la sapevo.
Sì, che però è ovvio che se tu
vai, il fidanzato che fa il sarto,
gli fai le foto e le spacci per tue.
Io farei così.
Ho 1700 domande, ma andiamo in ordine. Intanto la prima cosa che mi ha risolto è che cosplay è il costume e cosplayer
è chi
sta dentro, esatto, al costume, giusto?
Sì.
Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando quando parliamo di gare, dovete sapere che in realtà in queste fiere del fumetto esistono delle gare, cioè c'è una giuria che valuta la bontà di questo cosplay secondo criteri che, come ci ha detto Gabriella, possono,
esatto,
essere
variano,
diversi. Chi vince spesso finisce poi a competizioni di livello più alto, no? Per esempio, chi vince Lucca, Gabriella, in genere, poi magari quest'anno sarà qualcosa di diverso, non lo so, ma in genere dove finisce?
Allora, ci sono due gare. Il sabato è una gara effettivamente competitiva, dove vengono scelti i rappresentanti dell'European Cosplay Gathering, che si tiene al Japan Expo di Parigi.
Che è quello più importante che in Europa.
È quello europeo, okay, esatto. La domenica invece è sempre competitiva, ma ci sono i classici premi come il miglior costume femminile, maschile, varie categorie di gruppi, interpretazioni, e quindi è una gara che, diciamo, si trova anche in altre fiere.
Si vincono soldi? Scusa la domanda.
Ma sei allora, penale, potevi mascherarti
la voce del popolo.
Potevi fare il cosplay della banda Bassotti.
No, ma non solo, lei sta girando il coltello nella piaga, perché che cosa
perché
è successo?
No.
Che io ultimamente ormai non gareggio più, però prima, quando gareggiavo, effettivamente non c'erano dei premi in denaro. Vincevi la gloria, al massimo appunto il viaggio, che ovviamente non si buttava via niente, o la coppa. Il problema è il problema per me, che non gareggio più, è che adesso ci sono anche dei soldi in denaro.
Eccola.
Soldi, cioè dei premi in denaro.
Interessante questo mondo del cosplay. Possiamo forse farci un salto anche io e te, vestiti da i gemellini gemelli Derrick di oggi e Benji.
Noi siamo la catapulta infernale.
Gabriella, adesso arriviamo a provare a indovinare quali cosplay saranno i più gettonati di questa edizione di Lucca Comics and Games, e avremo altre occasioni, perché sarai nostra ospite in tutte le puntate.
Ti sequestriamo,
la chiacchierata proseguirà, però ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità e riprendiamo dopo. Pensi anche tu che le fiere dei fumetti non siano mai abbastanza? pensi anche tu che non solo sia normalissimo che ogni centro sopra i 50 abitanti abbia ormai la sua fiera di fumetti, ma che si potrebbe addirittura fare di meglio? Per te nasce Casa Tua Comics and Games. Contattaci al numero in sovraimpressione e veniamo a casa tua a organizzare la tua fiera di fumetti e giochi. Avrai tutto quello che una fiera di fumetti e giochi deve avere: stand, street food, Giorgio Vanni. E se ai tuoi parenti va di travestirsi, anche una gara cosplay. Con il nuovo servizio di organizzazione fiera a domicilio Casa Tua Comics and Games non dovrai più spostarti di città in città per stare con i tuoi amici, ma potrai essere tu stesso a ospitare tutta la variopinta community delle fiere di fumetti e giochi a casa tua. Casa Tua Comics and Games, perché piatto ricco, mici picco. Eccoci qua, siamo tornati sempre con Gabriella Orefice in arte
Mogu Cosplay. Ma andiamo adesso al cuore della questione. Capiamo insieme a Gabriella che cosplay che fa.
È proprio un bel raduno di cosplay,
yeah. Allora, secondo te quest'anno
cosa ci aspetta?
Cosa va di moda? Chi vedremo per le strade di Lucca?
Dunque, allora, ce ne sono tantissimi che vanno di moda tutti gli anni, sempre. Sono gli intramontabili. Ovviamente Marvel,
supereroi
più disparati, Star Wars anche,
sì, sempre è uscito di tutto. È uscito Andor, per esempio, tra l'altro a Lucca ci saranno Denise Gough e Kyle Sawyer, credo di averlo pronunciato bene, parte del cast,
ed è quella una cosa che mi interessa, ad esempio.
E soprattutto Lucca si presta molto per fare delle parate, non solo di Star Wars ma anche di videogiochi come quelli della Blizzard, tipo World of Warcraft, quindi grandi armature, elfi, gnomi, insomma, questi sono proprio quelli che si vedono sempre da quando sono
immancabili. Non c'è mai stata una variazione in merito
su questi temi, direi proprio di no. Mai.
Quindi questi non mancheranno senz'altro.
Sulla parte Heroes, ovviamente.
Però ci arriviamo, magari la facciamo nelle prossime puntate. Quello che sicuramente sappiamo è che ci sarà un contest a tema Fallout,
ma anche un contest a tema Riot Games
e tanti altri di cui magari parleremo poi.
Quanta roba.
Intanto Gabriella, grazie per essere stata con noi in questa prima puntata.
Grazie a voi.
E ci sentiamo alla prossima.
Ciao, ciao a tutti.
Noodles istantanei.
Cioè, tu mangi noodles istantanei a Lucca Comics?
Almeno una volta durante la fiera. Io sto tutti i giorni.
Perché
quest'anno
stai in fila, aspetti?
No, perché mi piace proprio. Allora, 28 ottobre, 1 novembre quest'anno Lucca Comics.
Sì.
Si mangia a Lucca e Lucca è assalita da tante persone. I ristoranti spesso sono pieni. Per fortuna, grande sfruttamento dello street food. Delle cose che io preferisco sono questi noodles istantanei.
Sono delle cose orrende.
Ma non è vero. Sono buonissimi, sono barattolini con dei noodles, cioè degli spaghetti secchi. Loro ti danno l'acqua bollente, tu la metti nei noodles, ci metti delle bustine dentro che credo sia il sapore, poi mischi e con le bacchette riesci a mangiare.
Allora,
è buonissimo.
Se c'era qualcuno indeciso se andare per la prima volta a Lucca Comics and Games, appena ha sentito questa cosa ha deciso istantaneamente di non andare.
Ma non è che arrivi e boom, te la mettono in bocca.
No, non fatelo. Trovate un sacco di posti dove mangiare, c'è un sacco di street food. Fra l'altro io ho sempre trovato posto al ristorante. Forse non facevano sedere te.
Quello perché sei una raccomandata.
Adesso è arrivato invece un momento serio, quasi sacro.
Sacro, se posso dire. Bello sicuramente,
perché è giunto il momento di un'intervista doppia a due pilastri del mondo del fumetto, del comics e del Lucca Comics.
Diciamo così, quando girate per la fiera e vedete delle code lunghe 7 chilometri di persone una dietro l'altra, è probabilmente perché queste due persone stanno per firmare degli albetti.
Esatto, perché hanno centinaia di migliaia di fan sparsi in tutta Italia,
tra cui due qui, peraltro,
tra cui sottoscritti. Tra l'altro uno dei due presenta in anteprima un mega progettone nuovo e inedito in collaborazione con altri fumettisti, ma noi abbiamo provato a farci dire di più,
niente. Piuttosto ci uccideva piuttosto che dirci delle cose. Però seguitelo, perché si parla proprio di un annuncione mega galattico entusiasmante.
Esatto.
L'altro invece, il famoso fumettista noto per i suoi personaggi col muso di scimmia,
chissà chi sarà,
sarà anche protagonista di un evento che si svolgerà sabato 29 ottobre alle 10:30 presso l'Auditorium San Giovanni, legato a un'opera di cui però lui stesso ci parlerà.
Ed ecco il momento dell'intervista doppia a Sio e Leo Ortolani.
Nome:
Leonardo Ortolani.
Simone Albrigi.
Nome d'arte:
Leo.
Sio.
Che mestiere fai?
Fumettiere.
Faccio fumetti, video, musica, podcast e altre cose buffe.
Quanti anni hai?
Tanti.
Ho 33 anni ancora per poco.
Di dove sei?
Di una galassia lontana, lontana.
Sono originario di Verona.
Qual è il tuo personaggio più famoso?
Ratman.
Il mio personaggio più famoso forse è il dottor Culocane o il cane magico.
Quante ore disegni al giorno?
Dipende dal giorno.
Ogni giorno disegno e scrivo almeno 2-3 ore, però poi passo anche del tempo a fare delle cose che c'entrano col disegnare e lo scrivere.
A che età hai iniziato?
Subito.
Come disse una volta il grande Leo Ortolani, si può dire che disegno fin da quando andavo all'asilo.
A che età ti ritirerai?
Quando morirò.
Pensavo di ritirarmi come Schultz sul letto di morte, perché mi diverto troppo.
Cosa leggevi da bambino?
Tutto. Tanto di tutto.
Da bambino ho letto tantissimi anni solo fumetti Disney, Topolino sostanzialmente, tutte quelle cose del genere, formandomi proprio l'intero vocabolario e proprio imparando a leggere sui topolini. Poi ho iniziato con i manga tipo Dragon Ball e Dottor Slump e Arale, quindi sostanzialmente solo Akira Toriyama all'inizio.
Chi disegna meglio, Sio o Leo Ortolani?
Dipende da cosa disegni. Cane magico, per esempio, è più bravo Sio.
Leo sa disegnare, io no.
Sapresti disegnare come disegna l'altro?
Non so se saprei disegnare come disegna lui, però un paio di volte ho disegnato un Ratman firmandomi Leo per fare uno scherzetto a una persona che mi chiedeva le firme a Lucca o in una fiera. Scusa Leo.
Qual è il tuo ultimo fumetto uscito?
Nightman.
Il mio ultimo fumetto uscito è Viva che bello 2022, è la raccolta che esce ogni anno, è la sesta, esce per Shockdom, sono tutte le strisce che pubblico durante l'anno su Evviva, il trimestrale in bianco e nero, e online a colori, e che la gente clicca i likes e poi se le dimentica per sempre. Invece se poi vuoi tenerti il libro come voglio fare io, le raccolgo su Evviva che bello.
Sei mai stato a Lucca Comics and Games?
Sì.
Ovviamente ci sono stato tutte le volte da quando ho 18 anni.
Quante volte?
Tante. Da essere salutato per nome quando arrivi in albergo.
Appunto, ci sono stato almeno 15 volte.
Chi ha la coda più lunga al firmacopie?
Chi firma più lentamente?
Zero calcare.
Vi siete mai incontrati?
Certamente.
Certo, ci siamo incontrati e lui è molto molto bello, molto più bello di come si disegna.
C'è qualcosa che non gli hai mai detto?
Riposati un po'.
Leo, non ti ho mai detto che ho tutti i tuoi fumetti, tutti, tutti quelli che hai fatto da quando ti ho scoperto.
Una cosa che ti piace dell'altro?
L'entusiasmo.
Mi piace che è riconoscibilissimo, è letteralmente uno degli autori con la AU maiuscola. La A non è abbastanza, deve avere almeno la AU maiuscola che abbiamo in Italia.
Una cosa che non ti piace dell'altro?
L'entusiasmo.
Leo, basta con le battute sul pene lungo.
Quest'anno a Lucca Comics piove?
Speriamo che ce n'è bisogno per i campi.
Quest'anno spero che piova, così magari non c'è il Covid.
Ci dici tre fumettisti che ti hanno ispirato?
Jack Kirby, Giorgio Cavazzano, Grazia Nidasio.
Una tra tutte è sicuramente Tito Faraci. L'altra sei tu, Leo, ciao. E l'altra ancora è Akira Toriyama, cioè solo mostri sacri, raga.
Hai figli?
Sì.
Ho due figli.
Come si chiamano?
Giovanna, Lucy Maria e Alexia.
I loro nomi li ho già svelati su internet, si chiamano Giancosino e Fortnite.
Favorevole o contrario a i noodles istantanei?
Contrario.
Favorevole.
La pizza?
Favorevolissimo.
Mega favorevole.
I cosplay?
Cosplay favorevole, ma per me restano le mascherine.
Iper favorevole.
Le matite con la mina sottile che esce premendo il pulsante dietro?
Contrarissimo.
Favorevolo.
I robottoni giganti giapponesi?
Favorevolissimo, ce ne fossero.
Favorevole robotico.
Ci dici una cosa che piace a tutti ma a te no?
Il primo film degli Avengers.
Il miele? Non è vero, però mi piace anche il miele. Non lo so, io sono una base 7, a me piace tutto.
Fumetti manga o fumetti Marvel?
Fumetti e basta.
Tutta la vita fumetti manga. Scusa Marvel, ho letto ben poco di Marvel, ho letto ben tanto del Giappone.
Quanti fumetti hai in casa?
In casa, in solaio, in cantina, ovunque.
Ha! In casa o in casa mia e dei miei genitori, perché non riesco a portarli tutti in casa mia, sicuramente più di 20.
Ti piacciono i musical?
Mi piacciono.
Io adoro i musical!
Ci canti un pezzettino di una canzone qualsiasi?
The Phantom of the Opera is there, inside your mind.
You'll be back, soon you'll see, you remember you belong to me.
Che canzone era?
The Phantom of the Opera.
Era un pezzo di You'll Be Back di Hamilton, del mio musical preferito.
Andresti nello spazio?
Non ancora. Aspetto di essere anziano.
Non so se andrei nello spazio, cioè mi interesserebbe Ma non so se ci andrai davvero.
E perché?
Perché sarà sempre più facile, come prendere il treno.
Perché ho paura delle altezze. Cioè, già di base, andare su un poggiolo alto mi fa un po' di ansia. E poi non è che proprio soffocare mi fa impazzire.
Cos'è che un fan non deve mai fare quando ti incontra?
Pensare di aver incontrato chissà chi.
Un fan, secondo me, non dovrebbe mai, mai, mai spararmi in faccia quando mi incontra.
Quante matite hai?
Tante. In giro per stanze e cassette.
Io ho zero matite, non le uso mai. Uso solo tipo penne Bic blu e disegno in digitale.
Prova di onomatopee. Dimmi cosa scriveresti per descrivere il rumore di una pistola d'acqua che spruzza.
Un buco nero che ingoia un'astronave.
Swom.
Glomb.
Il tappo di un barattolo che si svita.
Tlop.
Pickle.
Uno scoiattolo che cade in una pozza di pece.
Floop.
Scotch.
Un'incudine che cade in una pozza di pece.
Splot.
Scoiacci.
Un arcobaleno che si spezza.
Crish.
Sad.
Prova di umorismo da cucciolone. Completa la seguente battuta brutta. Cosa dice una mosca davanti a un cancello?
Permesso.
Aspetta il canotto.
Cosa fa una mela nell'esercito?
Marcia.
Diserta, perché appena tu mela vai a combattere e poi fuggi.
Cosa dice un vulcano appena nato?
Magma.
Cosa dice un vulcano appena nato? Ok, questa è complicata perché vi devo descrivere l'intera scena. C'è praticamente una mamma che ha in braccio un vulcano appena nato. Una persona lì vicino gli chiede: maschio o femmina? E il vulcano dice: il genere è un costrutto sociale.
Ti diciamo delle serie TV e tu ci dici cosa ne pensi. La regina dei draghi.
Non l'ho vista.
Non l'ho vista.
She-Hulk.
Purtroppo l'ho vista.
Non ho mai giocato a Xenoblade Chronicles.
Gli anelli del potere.
Un signore degli anelli che non ce l'ha fatta.
Non l'ho ancora vista, ma sento da qui, dall'Italia, il rumore dei soldi che hanno usato per farlo.
The Sandman.
Onirico.
Anche questa non l'ho vista. Wow, faccio schifo alle serie tratte dai fumetti.
Squid Game.
Non l'ho visto.
Non l'ho vista?
La casa di carta.
Non l'ho vista.
Ne ho visto un pezzo e la cosa peggiore che abbia mai visto e la odio.
Stranger Things.
Ho già visto tutti gli originali.
Non l'ho vista.
The Boys.
Dai, simpatica.
Ok, questa l'ho vista e mi piace molto. 7 fette di pizza e mezza con il salamino piccante e la rucola.
Ce ne consigli tu una?
Will e Grace.
Vi consiglio What We Do in the Shadows, una serie che fa riderissimo. È una delle cose più fresche che vedrete in qualsiasi stagione. Potete guardarlo anche quando c'è già freddo, è comunque fresco.
Hai votato alle ultime elezioni?
Certo.
Certo che ho votato alle ultime elezioni, che domanda è?
Cosa hai disegnato sulla scheda?
Una X.
Sulla scheda ho disegnato il mio personaggio segreto, Capitan X, perché se disegnavo qualcos'altro mi veniva annullato.
Abbiamo quasi finito. Ci vieni quest'anno a Lucca Comics?
Certamente.
Certo che vengo a Lucca Comics. È una delle uniche cose che farò durante il mio congedo di paternità.
Sarai lì tutti i giorni?
No, solo dal 28 al 30.
Purtroppo per la primissima volta da tantissimi anni non sarò lì tutti i giorni, perché ho un neonato di tipo un mese o due. E quindi sì, qualche giorno, non so ancora quali.
Cosa ti porti per sopravvivere?
Il moment.
Per sopravvivere mi basta una casa in centrissimo, per avere un posto dove andare a fare la cacca e un sacco di caffè.
Presenti qualche nuovo lavoro?
Presento Avarat a colori e Musa, questo libro, questo artbook per Feltrinelli.
Presenterò lo Scottex Magazine 32 speciale squali. Ci sono un sacco di fumetti sugli squali, come dice il nome stesso.
Ci puoi dire qualcosa sul progetto segreto segretissimo che presenterai a Lucca?
No!
Ci puoi dire dove alloggi, così veniamo a disturbarti di notte mentre dormi?
Dormo nel padiglione Manga, vicino a Berserk.
Certo, sono a Lucca, in via Lucca numero 1000.
Saluta tutti i nostri ascoltatori.
No!
Ciao ascoltatori, venite a Lucca Comics and Games in disagio, io e Sio siamo là, credo.
Scusa, ma se tu mi hai detto che giochi di ruolo e in più sappiamo che quest'anno tornerà il padiglione Carducci, il mega padiglione,
sì,
dentro al quale sono inzippati tutti i giochi, gli illustri, giochi di ruolo, giochi da tavola, gli illustratori, eccetera, eccetera, sarai fremente per sapere quale sarà il gioco di ruolo dell'anno che viene premiato a
certo,
Lucca Comics 2022.
Certo.
Le nomination sono state annunciate.
Sì.
Intanto, che cos'è un gioco di ruolo? Come lo descrivere? Sai che io ho provato, ho fatto Dungeons and DJ, il podcast, no? Qui su One Podcast. Mm. Non è facile spiegare un gioco di ruolo. Come lo spiegheresti?
Allora, un gioco di ruolo è un gioco in cui i partecipanti al gioco personano in maniera vera e propria i personaggi con cui stanno giocando. Cioè, se in un gioco da tavolo normale tu le pedine, diciamo, le tratti semplicemente come pedine, in un gioco di ruolo invece i personaggi li impersonifichi,
li interpreti
come in teatro.
E alcune scelte le puoi fare tirando dei dadi, attribuendo un ruolo alla casualità, anche se non tutti i giochi di ruolo
sono così,
sono con i dadi, esatto, anche se tutti i giochi di ruolo prevedono interpretazione. Infatti i cinque giochi finalisti, i cinque giochi di ruolo finalisti del gioco dell'anno sono giochi tutti particolari. Egon, gioco di ruolo edizione Gran Pibir, ambientato nel mondo dell'antica Grecia. Ti piacerebbe?
Moltissimo.
Miti greci,
moltissimo,
questo mondo qua.
Moltissimo. Fra l'altro sono un'appassionata di miti greci, ci sto scrivendo anche un libro.
Ah, buttato là così, della cultura, degli spicci.
Quindi mi piacerebbe tanto.
Alice è scomparsa, gioco di ruolo Raven Distribution. Qual è la particolarità di questo gioco di ruolo, al di là che la storia, come prevede, una scomparsa, insomma è un po' un giallo.
Alice, immagino Alice nel paese delle...
No, è una Alice generica.
Ma come?
Una Alice generica, siamo tutti attorno a un tavolo di nuovo, ma siamo in silenzio. Tu direi, come si gioca? Con i cellulari.
Dai, però no.
Si gioca attraverso dei messaggi con i cellulari, ci si manda messaggi sui cellulari ed è un gioco di ruolo molto particolare.
Interessante.
Allora, all'inizio ha detto no, poi ha detto però aspetta.
Interessante.
Molto interessante. Fabula Ultima, l'edizione Need Games, che è un gioco di ruolo ambientato nel mondo dei videogiochi di ruolo alla giapponese. Hai presente quel mondo lì,
meno.
Tipo Final Fantasy,
sì, certo.
quel mondo lì. Green Oaks. Edizioni Fumble GDR, un gioco di ruolo ambientato in una casa di riposo.
Bellissimo.
In cui tu interpreti degli anziani che effettivamente...
Questo è il tuo, questo è tuo proprio, il tuo gioco di ruolo.
Ti ringrazio, Federica, ti ringrazio molto. Lei la cultura, gli antichi greci, io gli anziani nelle case di riposo.
Beh, facciamoli, li faremo a Lucca, no? Li proviamo.
Ma magari, noi siamo a disposizione, se
sempre.
Qualche master vuole farceli provare, siamo a disposizione. E infine Root, il gioco di ruolo MS Edizioni. Un gioco di ruolo che nasce da un gioco da tavolo che si chiamava Root e che è ambientato in una foresta dove ci sono alcune fazioni animali, insomma alcune cose un po' particolari. Di questi cinque giochi di ruolo, quale ti ispira di più, così a secco?
Allora, mi ispira effettivamente il primo,
quello dei greci. Vuoi fare la colta,
forse Alice è scomparsa.
Alice è scomparsa
con i messaggi.
Quale vincerà secondo te?
No, non lo so, li dovrei provare.
Che bella risposta, a noi piace questa risposta, bravissima.
Sì, non si può decidere così, quelli vanno provati, sperimentati, fra l'altro c'ho voglia, giochiamo!
E niente, è finita, Fede.
Ma di già.
E credo che abbiamo fatto, secondo te, che percentuale del programma abbiamo scalfito?
Allora, le percentuali non sono il mio forte, però io ti direi un 1%.
Ma forse, neanche.
Tra l'altro ci sono continue notizie e novità e nelle prossime puntate approfondiremo un po' tutto, se ce la facciamo.
Non credo, però ci proviamo.
Posso dire che vorrei già essere lì?
Mamma mia, ma sai che io
che
aspetto,
voglia.
Cioè proprio il mio anno è diviso in aspettando, non solo questo podcast, ma è proprio l'anno è diviso in aspettando Lucca Comics and Games. E poi mannaggia Lucca Comics and Games, è finita.
Sai che questo fa di te una persona molto triste.
Perché non ti ho ancora detto tutto. Quando finisce Lucca, da quel momento per me è il via ufficiale alle canzoni di Natale.
No.
Perché fino al 25 dicembre, anzi fino al 6 gennaio partono, vanno le canzoni di Natale nella mia radio, nel mio autoradio.
Sei veramente un personaggio cinematografico, anzi fumettistico,
con il quale però ti toccherà condividere altre puntate di questo podcast. Tra 7 giorni per esempio ce n'è un'altra.
Esatto, ci risentiamo giovedì sempre su One Podcast e su tutte le piattaforme in streaming, e poi ci sentiremo anche live da Lucca.
Questo non l'abbiamo ancora detto, perché adesso una puntata a settimana fino a che non comincia il festival. Poi quando comincia il festival, Federica, ci tocca lavorare.
Veramente, perché saremo a Lucca tutti i giorni a raccontarvi il festival da lì.
E certo, una puntata al giorno, saremo armati di registratorino e vedrete me e Federica girare come Valerio Staffelli di Striscia la Notizia.
Fantastico.
Sarò il tuo buon Fabio, Federica. Tu vai lì a fare l'intervista, sei il mio Mingo e io vado dietro a fare il buon Fabio.
Cosa potevo volere di meglio dalla vita?
Grazie a tutti, alla prossima.
Ciao.
Il podcast ufficiale di Lucca Comics and Games è ideato, scritto e condotto da Federica Cacciola e Francesco Lancia. Ripresa e montaggio, Daniele Palmieri. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.